All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Benvenute, benvenuti, grazie di essere qua. Mi presento, sono Massimo Bacchetta. Vi presento i nostri ospiti. L'avete visto nel titolo, cosa semplice: cercasi pensiero possibilmente laico e soprattutto destino delle grandi idee in questo mondo sempre più piccolo di oggi. Per grandi idee faccio riferimento a quelle grandi categorie che sembravano indiscutibili e governare il mondo degli ultimi 100 anni: democrazia, uguaglianza, diritti, pace. Categorie che oggi con una facilità enorme a volte sembrano essere tritate nel giro di 5 minuti in un piccolo dialogo. Questa facilità mi ha fatto venire un pensiero, cioè mi sono detto, però non è che basta il primo Trump che passa per strada per fare una roba del genere. Secoli di pensiero vengono tritati nel giro di qualche anno o di qualche mese, o vengono tritati da un vocabolario di 250 parole. E allora mi sono chiesto qual è il problema e se c'è qualcos'altro che quotidianamente invece, nell'eccesso quasi di dibattito che c'è nel mondo, non viene guardato. E dato che questa vicenda secondo me tratta vari livelli, cioè tratta il livello della quotidianità, della cronaca, però poi tratta il livello di quello che è successo nel tempo e poi tratta il livello della natura delle idee con cui ci confrontiamo, ho chiesto a 3 professioni diverse di venire qui a fare il punto dal loro punto di vista su tutta questa vicenda forse troppo grande, non lo so. Una filosofa, Roberta De Monticelli, che ringrazio di essere con noi, già in ordinaria di filosofia della persona all'Università di Ginevra e poi del San Raffaele. Lo storico David Bidussa della Fondazione Feltrinelli, la giornalista Cinzia Asciuto, direttrice di Micromega, che sull'oggi e sulle idee che impastano l'oggi ci lavora quotidianamente. Vista l'enormità potenziale del tema, io mi do il compito invece di ridurre le mie domande a proprio alle cose più semplici possibili, perché diciamo così che siamo in un periodo di confusione artificiale accelerata in cui è possibile vedere grandi idee utilizzate per questioni infime ed è possibile vedere invece derubricare a questioni di condominio delle cose enormi. Faccio un esempio: è possibile vedere una ministra che va in Parlamento e che dice che lei è l'esempio antropologico quasi della libertà, parlo della ministra Santanchè, quando in realtà è solo accusata di truffa, cioè è accusata di essere una truffatrice e va lì a dire io sono l'esempio antropologico della libertà che voi odiate. Contemporaneamente è possibile vedere derubricare a questione quasi di condominio il fatto che io ho diritto che non mi rubino il portafoglio quando cammino sotto casa, ed è possibile sentirlo dire quando ci sono decine di migliaia di morti che affogano nel Mediterraneo. E molte volte la spiegazione è quella: noi abbiamo diritto a che non ci rubino il portafoglio sotto casa. Ce ne sono tanti di esempi così. Comincerei da questo e comincerei con Cinzia Asciuto, appunto. Una cosa di certo che mi sembra che ci sia nella neodestra che sembra montare dappertutto è l'ipersemplificazione del pensiero e l'ipersemplificazione del linguaggio, che di per sé non è detto che sia un male sapere semplificare i minimi termini. Però se questa ipersemplificazione di tutto porta a questo, che puoi parlare di decine di migliaia di morti come diritto che non ti rubino il portafoglio, che puoi parlare di libertà quando sei accusato di truffa, tu vedi alle viste oggi un antidoto a tutto questo o no?
Ma mi verrebbe da dire che l'antidoto è resistere, resistere, resistere. Cioè contrapporre una ostinata resistenza intellettuale, cognitiva, civica a questo tentativo di ipersemplificazione del linguaggio. La semplificazione è un male. Dire le cose complesse in modi comprensibili è un bene, ma non perdere complessità in nome della semplificazione. La semplificazione, che è quella che semplicemente taglia con l'accetta la complessità delle questioni che noi abbiamo di fronte, è una truffa nei confronti dell'interlocutore, è un modo per presentarti un tema che appunto è complesso per sua natura e sfaccettato, facendoti vedere soltanto una faccia del problema in maniera tale che io poi ti do la soluzione che risponde a quella faccia che io ti ho mostrato. Quindi bisogna resistere alla tentazione della semplificazione, resistere alla tentazione di accettare lo stravolgimento dei significati delle parole, quando appunto quello che era prima un disegno di legge, che era diventato un decreto legge ed è stato adesso convertito in legge, viene definito decreto sicurezza, e uno lì dice no, aspetta, questo non è un decreto sicurezza, cosa ha tutto ciò a che fare con la sicurezza? È un decreto, io l'ho ribattezzato decreto repressione, c'è chi lo ha definito decreto paura. Questa retorica della sicurezza contrapposta ai diritti e contrapposta alla libertà è una retorica pericolosissima. Anche perché l'idea che sta dietro questo decreto sicurezza, appunto come lo chiama il governo, è un'idea manichea nella quale ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Io sto sempre da questa parte, per cui non ci si pone mai nelle vesti di coloro che poi si ritrovano ad avere a che fare con la giustizia. Se un paese diventa un paese nel quale i cittadini iniziano ad avere paura delle forze dell'ordine quando per esempio manifestano il proprio dissenso. Forze dell'ordine che in un paese democratico e dove vige lo Stato di diritto dovrebbero essere lì a tutelare quel diritto al dissenso e non a reprimerlo. Quando i cittadini iniziano ad avere questo tipo di paure, ci stiamo iniziando ad avviare verso uno Stato di polizia. E di esempi di, diciamo, parole risignificate a cui bisogna resistere, ce ne sono tante. La questione immigrazione, faccio quest'ultimo esempio, ce ne sarebbero tanti altri, ma questo a me sta particolarmente a cuore anche perché io vivo in Germania, dove, come sapete, l'AfD sta galoppando nei sondaggi ancora oggi e alle ultime elezioni è diventata il secondo partito in Germania, quindi primo partito di opposizione, in alcuni Länder addirittura primo partito con cifre impressionanti. Tutto il successo dell'AfD ruota attorno alla retorica dell'immigrazione come, diciamo, madre o padre, fate voi, di tutti i problemi tedeschi. Quindi hanno trovato questo capro espiatorio a cui attribuire tutti i problemi tedeschi, che invece hanno tutt'altra origine. E cosa fanno le altre forze politiche? Rincorrono. Per cui io ho scritto, per esempio, degli articoli in cui sostengo che l'AfD governa senza andare al governo, non ha bisogno di andare al governo, perché se tu per arginare l'AfD fai queste politiche, queste decisioni così esemplari, per cui, come ha fatto Scholz quando era ancora al governo, prendi 12 afghani, li metti su un aereo, li riporti in Afghanistan, dove non potresti portarli perché non è un paese sicuro, hai fatto soltanto propaganda inseguendo.
Così però vuol dire che alle viste non c'è.
Alle viste non c'è. Infatti, se tu mi chiedi se c'è, è un po' problematico trovare oggi un antidoto reale. Poi io, diciamo, sono sempre piuttosto ottimista, quindi le sacche di resistenza ci sono sempre, questa è una, per esempio, e sono anche movimenti carsici che magari in alcuni momenti storici, no, sono un po' sotterranei e poi riemergono. Per chiudere soltanto con questo tema dell'immigrazione, giusto per dare un piccolo esempio di come veramente sarebbe piuttosto facile smontare la retorica sull'immigrazione in sé come problema, poi che sia un fenomeno complesso eccetera, ma che sia un problema in sé, in Germania sono stati accolti nell'arco di 3, 4, 5 mesi 1.200.000 ucraini, che sono stati accolti e che non hanno creato, virgolette, il minimo problema. Perché? Perché a loro è stato immediatamente riconosciuto lo status di rifugiato, automaticamente, senza dover fare nessuna procedura, quindi loro non sono finiti nel tragico circuito della richiesta di asilo che ti fa stare per mesi dentro un centro di permanenza senza poter lavorare. Loro sono stati immediatamente integrati nella società, immediatamente hanno avuto il permesso di lavoro, hanno fatto qualche mese di corso di tedesco, basta, fine, non rappresentano un problema che la società si deve porre. Quindi ecco, ci sono anche degli esempi concreti che si potrebbero portare per contrastare la retorica dell'AfD, forse si ha paura di farlo.
Questo mi riporta a quelle grandi categorie che citavo, no? Cioè, perché democrazia, pace, uguaglianza, sicurezza, cioè tutte le grandi categorie se possono essere tritate nel giro di due minuti, uno può stare lì a guardare su ogni singola parola quali sono i suoi punti di debolezza, eccetera. Ma se succede con tutte le categorie tradizionali dell'ultimo secolo, in questi mesi anni, a me è venuto un dubbio, e cioè che forse c'è una crisi a monte, diciamo, di quelle grandi autostrade di pensiero che poi contenevano tutte quelle categorie. Cioè, mi dico, democrazia, uguaglianza, diritti, pace, forse erano contenute in qualche autostrada di pensiero, quelle in cui tutti noi andiamo anche senza rendercene conto, e che forse invece lì gli è successo qualcosa a queste grandi categorie, senza quasi che noi ce ne siamo resi conto nel tempo. È possibile? E se sì, quali sono? Filosofa De Monticelli.
Non è mica un caso effettivamente che tutte queste nozioni insieme, diciamo così, non scompaiono, ma in qualche modo o finiscono così nell'irrilevanza o vengono risemantizzate, appunto, cioè quindi significano poi il contrario, o smettono, diciamo, di essere normative. Non è un caso, perché sono tutte legate, ovviamente, forse questo che intendevi con l'autostrada, no? È giusto dire, non è perché viene un qualunque Trump, non è certo da quel momento, è da molto, molto, molto prima. A me sembra, visto che io qui rappresento, diciamo, la professione filosofica, quindi devo in qualche modo esserci così, rappresentare un po' anche, no, la firma in ditta. Diciamo, c'è stato un avvenimento enorme, cosmopolitico, alla fine, diciamo, della grande guerra civile, come si viene ogni tanto chiamata europea, insomma, la seconda guerra mondiale, no? Tutto quel periodo che include anche la prima. Diciamo, proprio sulla base di quella che potremmo dire la vera unicità della Shoah, di cui si discute oggi così tanto, no? Qual è la vera unicità della Shoah? È di essere stato il genocidio che ha suscitato quel grido mai più, indubbiamente risuonato in tutte le zone coinvolte nella guerra mondiale e risuonato anche oltre, quel mai più che è alla base, diciamo, delle due immense cose successe, che tutte e due rientrano sotto la etichetta che io chiamo l'incarnazione normativa della ragione pratica.
Questa ce la deve spiegare.
È certo, cos'è? La ragione pratica è in qualche modo la quintessenza della filosofia, cioè il come dovrebbero essere le cose in quanto distinto da come sono. L'idealità, da non confondersi con l'ideologia, è il vedere sempre, ogni volta che per esempio si soffre per l'ingiustizia, che le cose come sono, appunto, non sono come dovrebbero stare. In realtà gli ideali o le idee sono molto legate con il loro non essere realtà, non essere realizzate. Ora, questa distinzione fra il reale e l'ideale è la quintessenza della ragione pratica, che si pone il problema come realizzare l'ideale, ammesso che siamo d'accordo che sia questo. Allora, c'è stata un'incarnazione straordinaria degli ideali di pace, giustizia, quindi eguaglianza, riassunti appunto nella formula del primo principio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Aggiunge la parola dignità alla versione settecentesca di questo principio, ed è molto, perché la pari dignità, cioè appunto l'eguaglianza in dignità e diritti, risponde alla mostruosa ingiustizia vissuta dal mondo, o forse in parte ignorata fino ad allora dal mondo, e cioè sostanzialmente ciò che ha causato la Seconda Guerra Mondiale, in particolare, diciamo, il nazismo, ma quindi alla base la discriminazione. E quindi il primo principio che risponde a questo e dice mai più genera tutto una... Però questo generare non è solo etica, perché l'altro secondo grande principio esempio, diamine, è quello che regge la carta dell'ONU. Ora, la carta dell'ONU è una cosa e l'ONU è un'altra, perché l'ONU purtroppo, così come è stato realizzato dai 5 vincitori, ha inserito una categoria, diciamo così, di applicatori della sua carta che, essendo più uguali degli altri, possono evitare che si applichi mai questa carta. Ma questa carta ha fondamentalmente due grandi obblighi che discendono direttamente dalla grande tradizione filosofica, dalla ragione pratica, insomma da Socrate a Kant. Due cose rispetto a cui la sovranità degli stati nazionali deve cedere alla supremazia del diritto internazionale. Queste due cose sono la protezione, la tutela, l'applicazione dei diritti umani e la pace, il divieto di risolvere le controversie internazionali in modo bellico. Attenzione, questo vuol dire che, poi finisco, ma ho bisogno di dire una cosa, nell'idea normativa gli stati non hanno più nessun diritto di fare guerra, in nessun modo, è cambiata la cosa. Attenzione, il punto è che mentre si elaborava questa, diciamo, ordine nuovo del mondo, i filosofi non c'erano mica, si erano un po' ritirati dall'arena. In quel momento preciso, quella facoltà di filosofia che secondo Kant doveva in qualche modo reggere le fila delle altre, in particolare di quella del diritto, si è ritirata. Ma come si è ritirata? Niente, nella versione contraria a quella filosofica della disputa razionale, cioè o stiamo di qua o stiamo di là. 9/10 della filosofia mondiale è caduta nella trappola della guerra fredda e ha smesso di ragionare.
Socrate, Kant, Giorgia Meloni, Donald Trump. Paura, eh? Bidusa, un'ultima domanda sulla diagnosi dell'oggi. Diceva De Monticelli, o di qua o di là, o con me o contro di me. Se non pensi che quella cosa lì è tutta giusta, allora vuol dire che stai dicendo che ti piace quell'altra. Questo schematismo, che oggi è quello che governa, mi sembra. Ora, ci sono grandi questioni che in realtà il buon senso anche ci dice che stanno insieme, cioè che esistono, e non se è sbagliata una è giusta l'altra o viceversa. L'antisemitismo esiste, e poi esistono anche decine e decine e decine di morti, di strage oggi, ed esistono. E però, se parlando della strage parli di antisionismo e se parlando di antisionismo parli della strage, stai dicendo, se pensi questo vuol dire che non pensi quell'altro. Non c'è spazio oggi per i pensieri contemporanei. Contemporanei nel senso che c'è questo e c'è quest'altro.
Allora,
vicino al microfono,
provo,
però, perché sennò...
un attimo a ragionare così, vediamo se riesco a spiegarmi. Ci sono, secondo me, dei meccanismi di azione e dei meccanismi culturali con cui noi oggi abbiamo molta difficoltà a prendere la misura. Vado direttamente su un problema, poi provo a cercare da questo problema a tirare fuori una regola. Vediamo se così è più facile. È un argomento di cui non vorrei discutere qui, però mi serve semplicemente come esempio. Allora, dire che oggi la realtà israeliana è una realtà che si è dimenticata del suo passato e quindi in un qualche modo applica delle politiche che in un qualche modo sono il suo stesso passato e quindi non ha tratto lezioni dal passato, è un'affermazione, secondo me, che posso paragonare a molte altre situazioni su cui noi non la facciamo, e vi invito a farlo semplicemente perché dice una cosa su cui noi non prendiamo la misura. Voglio stare a 36 anni di distanza da oggi. 36 anni fa tutto un pezzo di Europa ha mandato a quel paese il sistema economico e politico in cui era vissuto per 70 o 50 anni, in nome della libertà, in nome dell'autonomia, in nome del diritto della persona. Direi che nel complesso quelle realtà 35 anni dopo sono esattamente tornate a fare lo stesso mestiere che vivevano fino a 35 anni prima. Allora io posso benissimo dire ciò che dico di Israele, lo posso dire per i russi, non hanno imparato niente dalla loro storia, gli ungheresi non hanno imparato niente dalla loro storia, i polacchi non hanno imparato niente dalla loro storia. La domanda che sto per porvi non è perché non lo dico dei polacchi, che questo sarebbe molto semplice. Il problema che mi pongo è se una realtà politica non esce da dei meccanismi che dice di voler contrastare, io devo tentare di capire qual è la dinamica che la porta fino a quel momento. Perché se non mi spiego la dinamica che la porta fino a quel momento, io faccio un'affermazione astratta che non mi dà possibilità di risposte. Questa affermazione la dico perché secondo me, e magari in parte rispondo indirettamente alle domande che Bacchetta ci sta ponendo, uno dei problemi enormi, secondo me, che noi abbiamo avuto negli ultimi 30 anni a sinistra è esattamente questo. Noi abbiamo dato delle risposte normative senza farci carico delle contraddizioni che quelle stesse risposte creavano. Ci siamo accontentati dell'elemento astratto, ma non abbiamo misurato assolutamente l'elemento concreto. Risultato? Noi siamo completamente out da poter dire qualsiasi cosa, perché qualsiasi cosa diciamo è ininfluente nella formazione dell'opinione pubblica. O detta diversamente, se volete, avrebbe detto un tempo Antonio Gramsci, l'egemonia è da un'altra parte. Guardate che avere l'egemonia non significa essere in maggioranza, Significa però coniare le parole con cui tutti parlano. Non vuol dire avere il governo assoluto delle cose, vuol dire che il vocabolario del tuo tempo è espresso con le categorie concettuali con cui si esprime il vocabolario politico e il piano culturale del tuo avversario. Vi do solamente un esempio, che non so se risponde alla questione, però per me è molto importante.
No, ma ci arriva, si avvicina.
Allora, una delle incapacità che noi abbiamo oggi, quando dico noi intendo dire un pezzo di mondo politico che si colloca a sinistra, tanto per stare, non voglio usare un noi generico, voglio usare un noi con una storia. Noi siamo incapaci di pensare a un pensiero profondo articolato, per cui se trovo delle risposte, quelle risposte non sono la risposta al problema, devono essere l'inizio di un percorso per trovare una risposta al problema. Vi do un esempio. Io mi sono chiesto chi sono gli intellettuali oggi, quali sono le piattaforme culturali con cui comunicano eventualmente possibilità di pensiero alternativo. Tendenzialmente non ci troverò delle figure professionali quali noi siamo stati abituati negli ultimi 200 anni a pensarli, fossero essi storici per quanto mi riguarda il mio mestiere, possono essere filosofi, sociologi, antropologi. Non ci sono figure il cui vocabolario si dà delle risposte. Però le risposte noi spesso le abbiamo da delle piattaforme culturali. Queste piattaforme culturali sono la poesia, sono l'opera teatrale di dialogo. Ha fatto molto di più dal punto di vista della comprensione del modello profondo della cultura di destra un testo teatrale come quello proposto da Stefano Massili di 25 libri che ragionano sul neofascismo, sul postfascismo o sul fascismo di ritorno. Molto di più. Ha fatto molto di più Banksy dal punto di vista della sollecitazione della raffigurazione della crisi che non filosofi o storici sulla crisi economica. Allora la domanda è: perché questo è possibile? Cioè perché quello che era una piattaforma comunicativa fa parte della crisi di un sistema? Cos'è che rende non fruibile, non affascinante leggere 100 pagine in cui ti dici ci metterai 3 ore a leggerle, però tu stai 1 ora e mezzo, 2 ore a sentire uno spettacolo teatrale? Quindi il problema non è il tempo, il problema è il linguaggio, è quante connessioni mentali tu fai mentre quella cosa tu la ascolti, la leggi o la vedi. Ed è un problema enorme da questo punto di vista. Non è una sconfitta dell'intellettualità. Noi dobbiamo essere capaci di capire perché un influencer ha più capacità di costruire senso comune che non Massimo Cacciari. Dobbiamo porcelo sto problema.
Meno male.
Però
ho detto meno male, ma ho tantissime obiezioni.
Ti seguo su questa linea, poi chiederò le obiezioni alla professoressa De Monticelli, ma mi sembra che stiamo appunto scendendo sotto il pelo dell'acqua, che è l'evidenza dell'oggi. Un pensiero non è che nasce in un giorno.
No.
E la destra di oggi, dico destra e faccio anche fatica a dire destra, cioè quell'anarco-destra anti-tutto, certo, basta che sia il mio pensiero, non è che dica cose nuove rispetto a 100 anni fa. Cioè io non vedo in quel pensiero un'elaborazione verso l'oggi, vedo ritornare idee che ho già visto. E allora mi chiedo, dall'altra parte, ecco, non è che dall'altra parte però si è giocato un po' troppo su alcune cose. Faccio un esempio: negli ultimi decenni non è che si è giocato un po' troppo sull'idea della fine della storia, il capitalismo unica orizzonte che abbiamo davanti, il bello del flessibile. Si è andati a, come dire, forse un po' troppo a manomettere, complicare, giocare, non lo so, su concetti che poi costruivano quelle grandi autostrade di idee, e ci si ritrova adesso con le vecchie idee della destra riutilizzate. Parlo anche di, veramente faccio fatica a definirlo, perché non è la destra, come dire, del capitale, è tutto quello che c'è dentro. È successa una cosa di questo tipo, lo chiedo a De Monticelli, che così almeno tiene anche con quelle sopracciglia alzate che accompagnavano intanto il tuo ragionamento, e poi a te e poi a Cinzia.
Intanto mi sembra che quello che abbia asserito domandando Bacchetta coincide perfettamente con l'analisi di Davide Bidussa, no? Cioè, in sostanza, c'è stato un momento che coincide più o meno con l'uscita del famigerato La fine della storia, in cui sostanzialmente si è detto vabbè, diciamo, il capitalismo ha vinto, e in cui, diciamo, quello che un pochino diceva anche Davide 35 anni fa, grosso modo i tempi coincidono
e le idee ne basta una,
quindi diciamo questa è un pochino la, fra gli intellettuali che voi siete, che noi siamo, è la vulgata, è standard, questo non possiamo lamentarci di questo, questa è la vulgata. Secondo me non è del tutto esatta, non è del tutto esaustiva, comprensiva, eccetera, ma adesso non voglio parlare di questo. Voglio solo dire una cosa: se l'egemonia è, come diceva con una suggestiva definizione David Bidussa, in fondo a, diciamo, la statuizione del linguaggio, cioè l'imposizione del modo con cui si parla. Insomma, il modo con cui si parla lo decidi tu e tutti parlano così. Adesso lo volgarizzo, no, in maniera. Naturalmente egemonia può essere un'egemonia, diciamo, di tipo al quale, per esempio, Gramsci aspirava, o può essere un'egemonia, per esempio, di tipo orwelliano, come quella in cui viviamo adesso. Allora, il punto non è che la filosofia, o meglio, quell'educazione, diciamo, genericamente umanistica, no? E quindi ci metto dentro le discipline che tu, Davide, citavi, no? Non ha a che vedere necessariamente con il contenuto delle parole nella sua generalità. Ha a che vedere con la forma mentis, cioè con l'educare, il formare persone in costante stato di veglia critica, cioè capaci di obiettare a una qualunque egemonia, cioè a un qualunque uso conforme e conformistico delle parole, là dove va obiettato, ebbene questo non è preciso, questo è sbagliato, questo è falso.
Ma il problema è che qualunque umano pensa di essere in una situazione di veglia critica all'occasione.
Ecco, ma c'è una prova però per decidere se lo è o se non lo è.
Ah.
E beh, certo che c'è. Facciamolo con i filosofi, per non fare casi anche di bassa politica, di cui poi io mi intendo meno. Diciamo, c'è una differenza fra i filosofi e i sofisti. È molto semplice, che moltissimi filosofi hanno detto corbellerie. Pensatevi voi che Kant ha un sacco di pagine, un sacco no, non esageriamo, insomma, alcune pagine antisemite. Va bene, ma Kant stesso offre lo strumento con il quale abbattere, refutare, confutare, ridurre ad assurdo, mettere in contraddizione Kant con quello che lui dice. Il sofista, al contrario, fa un'operazione di questo tipo. Nasce il sofista come il professionista del saper dire tutto e il contrario di tutto, del saper difendere qualunque tesi, questa è la sua definizione. Ora, quando, diciamo, non è più pagante il professarsi sofista, tuttavia il sofista da sempre, diciamo, ha più successo del filosofo, e ce l'ha in particolare oggi. Ma in particolare oggi perché ce l'ha? Perché sono avvenute appunto due cose negative, molto tristi, diciamo così, all'alba, insomma, della nostra modernità, insomma nella seconda metà del Novecento, eccetera. Io la metto così, no? Gli sconfitti, in quel caso gli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale, hanno in un certo senso vinto come la Grecia aveva vinto, sconfitta da Roma, sul piano culturale egemonico. Per quanto riguarda la filosofia, un certo pensiero, che è poi quello grosso modo heideggeriano, ma non importa sapere il nome, è quello, diciamo, che purtroppo, rispetto all'analogia greci-romani, era di molto peggiore e non di molto migliore di quello dei vincitori. Era di molto peggiore precisamente perché era il concentrato esatto della sofistica, cioè diceva addio all'etica, addio alla logica e addio al nesso che li stringe insieme e definisce la filosofia. Attenzione, vi sembrerà una roba da pazzi, lui dice le astrazioni, cosa ce ne facciamo? Ma non è vero, perché queste cose non sono per niente astratte, sono lo scioglimento dei vincoli e in primo luogo quelli del linguaggio. Attenzione, ogni linguaggio ha vincoli, se non altro sintassi e grammatica, ma c'è anche il vincolo lessicale. E il lessico oggi è totalmente orwelliano, abbiamo fatto degli esempi, ce ne sono molti altri. Abolendo questi vincoli è chiaro che si dà la stura comunque all'abolizione di tutti gli altri. Cosa vuol dire? I vincoli sono per esempio quelli giuridici, che sono quelli per esempio che limitano il potere arbitrario, per esempio della politica. Oggi questo non esiste più, abbiamo prima svincolato il linguaggio, diciamo, da una semantica con impegno di verità, che vuol dire impegno a dire cose che siano almeno false oppure vere, cioè confutabili, non cose che tanto non hanno condizioni di verità, non sono né vere né false. Togliere i vincoli significa appunto togliere anche via via discendendo i vincoli che avevamo dato al potere arbitrario sia della politica sia dell'economia, come avete detto prima. È questa terribile, diciamo, liberi tutti che ha totalmente frainteso per una totale mancanza di memoria socratica. Che cosa è la vita civile? Socrate mica scriveva sulle gazzette, andava nelle piazze a discutere. Io sono andata a un convegno di filosofia mondiale e in questo convegno di filosofia mondiale l'anno scorso, nel mezzo della più enorme crisi che l'umanità abbia veduto, ambientale, bellica, migratoria, umanitaria, del lavoro, non c'era un solo panel che di queste cose parlasse, era diversione di massa, era parliamo d'altro.
Se qualcuno pensasse filosofo e compassato... Bidusa. E poi passo a Cinzia.
No, per le competenze.
Io grazie, no? Intanto ringrazio già da subito perché c'è una quantità, secondo me, di
vi dico solamente
stimoli che escono.
Vi prendo un dato concreto ed è questo. Noi abbiamo oggi un'enorme crisi della satira, perché la satira non è semplicemente la ridicolizzazione di un altro, è la capacità attraverso un codice raffigurativo, verbale, di riuscire a tirar fuori le contraddizioni profonde di un modo di pensare, di un modo di uso delle parole, di contenuti, in cui tu riesci a, come dire, a comunicare inquietudine e voglia di saperne di più al tuo fruitore. La satira oggi non riesce a essere sarcasmo, riesce solamente a essere ironia, cioè riesce solamente a essere ridicolizzazione, ma non riesce a farti pensare. Questa è una delle crisi culturali che secondo me noi abbiamo oggi a sinistra. Lo dico perché oggi la satira sarebbe molto di più che non altre forme di conoscenza o di indagine, quella che magari ci consente di dire appunto voglio saperne di più. Ma il fatto che si limita a farci ridere e non a farci dire voglio saperne di più è uno dei problemi enormi che abbiamo in questo tempo. Posso andare indietro nel tempo e dire, vabbè, quando è cominciato questa dimensione, chiamiamola fra virgolette, a basso prezzo della satira? Quando è cominciato che essere satirici non voleva dire riflettere, ma solamente ridere? E lo prendo non perché ci mancano le persone che non sanno fare le vignette, non lo prendo da questo punto di vista. Però è un tema indicativo, secondo me, di quando noi parliamo di crisi del nostro mondo culturale, che è una crisi, secondo me, di codici, anche di modalità con cui magari forse ti avvicini a un contenuto che non passa solamente ed esclusivamente per l'indagine scritta, di tipo tradizionale, passa per un'altra forma di apprendimento, può essere televisivo, dell'inchiesta radiofonica, quel che volete, però che ha altre forme di approccio che ti dicono mi interessa, voglio saperne
cioè,
di più.
Non voglio saperne di più, mi basta che tu mi dia un sostegno al fatto che quello
e
che penso io è giusto.
Qui ci sono due paradigmi su cui voglio, vado velocissimo. Primo paradigma è qual è il metodo culturale egemonico in questo tempo. Noi abbiamo un rapporto con la richiesta di sapere come quando andiamo in farmacia. C'ho il mal di testa, tu mi devi dare la medicina che mi fa passare il mal di testa. Punto. Non voglio sapere né com'è fatta né che effetti ha. No, mi serve semplicemente avere la soluzione. Non mi serve riflettere. Lo dico senza offesa per i farmacisti se ci sono. Perché non è un'offesa sulla professione, è un'offesa su, è un tema relativo al rapporto. Vi do un secondo tema su cui io mi sto riflettendo, magari senza, e non ho trovato risposte, magari perché non ci sono, non lo so, su cui ho provato a riflettere negli ultimi 5 anni. Un secolo fa in Europa scoppia un'epidemia, si chiama peste spagnola, va dalla seconda metà del 1917 alla primavera del 1919. Per causa di spagnola muoiono circa 1 milione di persone. Il tasso di analfabetismo, anche se sto solamente in Italia, è di circa il 20%. Un secolo dopo noi abbiamo avuto un'altra epidemia, non voglio contare quanti morti ci sono stati, il tasso di analfabetismo è intorno allo 0,2 per mille. Allora, nel primo caso nessuno ha pensato a un complotto, nel secondo caso molti hanno pensato che esisteva un complotto. Ne deduco che essere complottisti non significa essere analfabeti. Dopodiché devo capire come e perché, e non partiamo dal presupposto che non so leggere e mi mancano gli strumenti per arrivarci, come agisce quel tipo di meccanismo.
Il problema è che oggi qualcuno potrebbe pensare che quindi è meglio essere ignoranti alla fine.
No, e dico semplicemente che vuol dire che c'è un elemento di stanchezza, perché appunto il meccanismo di saperne di più vale nella regola del farmacista. Io ho bisogno di una roba, tu me la dai, c'è un rapporto di fiducia, se non funziona vado da un'altra parte a trovarmi la soluzione. E il motivo per cui, tanto per rimanere sul problema del perché oggi ritornano parole chiave di destra, è che su alcune questioni sostanziali che hanno formato l'opinione pubblica, noi a sinistra non abbiamo dato uno scavo di risposte negli ultimi 40 anni. Per cui a quel punto qualcuno va a cercarsi risposte da un'altra parte ed è legittimo che lo faccia. E non è un ritorno, fra virgolette, della destra, lo dico nel giorno del referendum. Perché se voi andate a guardare il tasso di iscrizione alle strutture associative, prima di tutto alle strutture sindacali in questo paese, e andate a guardare il tasso di voto preso a destra nelle stesse aree geografiche, voi scoprirete che una parte consistente, non dico maggioritaria, consistente, di chi sta, fra virgolette, in strutture sindacali, culturali, che si colloca in un'area di sinistra, vota a destra. Accade in Piemonte, accade in Lombardia, accade in Veneto, accade in Toscana, la regione dove sono nato. Dopodiché ci sono vari motivi per cui questo avviene. Me ne potrei raccontare varie, di lunghissimo periodo.
Però, allora, continuo però su questo. Tema, Cinzia, porto a casa finora che quindi forse è vero, cioè c'è un livello profondo, basso, di elaborazione del pensiero che ha fatto un po' crack in questi anni, e non soltanto di chi ne dovrebbe far sintesi, che è quella di cui noi parliamo invece quotidianamente, no? Cioè la politica. Allora, aggiungo un'altra parola, che è quella che ho tenuto per ultimo, che è la laicità, che avevo messo nel titolo, cioè cercasi di pensiero possibilmente laico. Micromega ci lavora da sempre su questo. A me ha molto colpito nelle ultime settimane l'arrivo del nuovo Papa Cattolico, e soprattutto di una roba che, quando io l'ho sentita, la sua prima frase, dicevo, vabbè, fa il prete, è quello, no? Cioè, la pace sia dentro di voi. Dico, oh, io la sentivo anche da bambino. E poi mi ha molto colpito l'eco, invece, che questa frase ha avuto, e di come questa frase è stata raccolta in una grande quantità del mondo laico. E allora mi ha dato una sensazione, non penso che fossero diventati tutti religiosi o papalini, ma che quella frase mettesse un po' implicitamente sotto accusa loro, dico loro come gli elaboratori del pensiero, perché ci fosse uno oggi che a livello mondiale diceva, ok, che questo grande concetto, anche la pace, in quel caso, ritorni dentro le persone, cioè si ricolleghi una grande idea al corpo delle persone. A me è venuto quel dubbio, cioè che una quantità di mondo laico in quel caso vedesse in quella frase un'evidenza del dire forse c'è stato uno scollamento enorme tra le idee e il dentro di noi, la nostra vita. E allora mi è venuto in mente che prima di essere laico un pensiero deve essere un pensiero.
Che però non è tale se non è laico. La laicità è una parola che a me sta molto a cuore e che io uso in maniera un po' più ampia rispetto al semplice contesto religioso. Essere laici significa essere kantiani, no? Sapere aude significa non cedere alla tentazione del subordinarsi all'autorità di turno, che può essere quella religiosa, ma può essere quella filosofica, può essere quella politica, partitica o geopolitica oggi, che va molto di moda la lettura geopolitica del mondo, ma semplicemente utilizzare. Io oggi faccio soprattutto lavoro più giornalistico, ma una formazione filosofica e mi ritrovo moltissimo nelle parole di...
Cronisa, che poi uno di lavoro poi fa una cosa obbliga all'oggi.
Cerco sempre di metterci tanta filosofia dentro, perché io sono anche io convinta che ci manca una formazione filosofica, diciamo, diffusa, perché è esattamente questa mancanza di formazione filosofica diffusa che ci fa perdere il nesso che poco fa accennava Roberta De Monticelli con la necessità di ricorrere alla nostra grande capacità unica tra gli esseri viventi che abbiamo, che è quella della ragione pratica, cioè di figurarci qualcosa che non c'è, di valutarne le condizioni di possibilità, di valutarne i vincoli di realtà, di verità, e quindi, no, di confrontarsi costantemente con la realtà senza cedere a quella vera truffa intellettuale che è il realismo.
E allora c'ha ragione il Papa, riportate
no,
un
non
grande...
Mi, non mi no, far dire, non dirò no, mai dai, che c'ha ragione il Papa, non ci riuscirai a farmi dire no, che c'ha ragione
però
il Papa.
Riportate un grande pensiero dentro di voi, cioè ritrovate il collegamento.
Diciamo, possiamo fare un'altra puntata sul perché molta parte del mondo laico e di sinistra ha visto prima in Papa Francesco, adesso vediamo su Papa Leone, che secondo me lo abbandonano.
Il Papa in quanto uno lo che possiamo, ha parlato, che ha una rilevanza.
È chiaro che c'è un senso di sentirsi orfani di grande autostrade di pensiero, come tu dicevi, perché tutto questo, voglio dire, nasce da quella slavina dell'89-90 che ha distrutto una delle più importanti autostrade di pensiero, che creava quella cornice che forniva senso poi alle tue azioni quotidiane. Infatti uno degli elementi più gravi, secondo me, di questi anni, che spiega molte delle cose che sono state dette oggi qui su questo palco, è la profonda sfiducia che serpeggia fra le persone nella politica, nella capacità della politica di incidere realmente. Per cui se io ho sfiducia nel fatto che le grandi dinamiche che poi hanno effetto sulla mia vita dipendono dalle decisioni politiche, poi, diciamo, a seguire, a cascata, arriva il disimpegno e arriva anche, come dire, l'esporsi al Trump di turno o a qualunque altro vogliate voi, che mi dà soluzioni facili. Perché? Perché non vedo più quell'orizzonte che invece solo la ragione pratica mi fa intravedere, e che non è illusione, perché attenzione, qui stiamo parlando appunto di una capacità razionale. La ragione pratica non ti porterà mai a immaginare, non so, di poter volare, perché non ci sono le condizioni di possibilità di questa cosa, come essere in carne e ossa. Poi magari con la tecnologia ce la fai. Ecco, quindi tornare alla necessità di riuscire a immaginare l'alternativa alla realtà è, secondo me, uno dei più grandi compiti che noi oggi abbiamo, e soprattutto la sfida è quella di rifiutare categoricamente, smascherare come ideologia del potere costituito il richiamo al realismo, che, se voi ci fate caso, in ognuno dei grandi problemi che noi abbiamo accennato, dall'immigrazione alla questione ecologica, dalla questione della sicurezza alla pace o alla guerra, il tema del realismo non può che essere così, sarebbe bello fare altrimenti, ma in realtà è quella che è il grimaldello che il potere, che l'ideologia del potere costituito usa per indurti alla rassegnazione.
Ma perché non può succedere perfino a un papa di dire una cosa vera?
No, 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 ma l'orologio dice sempre due volte, sì, diciamo sì.
Non è contraddice la tua nozione di laicità.
No, no, non è quello. Io mi riferivo alla venerazione che molta parte del popolo di sinistra ha avuto per Francesco. Ripeto, Leone ancora è troppo giovane come Papa, però per Francesco c'è stata una venerazione che è dovuta a un vuoto politico spaventoso. Sindrome dell'orfano, però anche un orfano un po' incapace di vedere il tutto, perché se il Papa adesso dice cose di sinistra su alcune cose, o diceva cose di sinistra su alcune cose, ne diceva altre che un pensiero rigorosamente di sinistra, soprattutto delle donne, per esempio, dovevano assolutamente rifiutare e rimandare al mittente. Quindi, diciamo, capita anche al Papa di dire cose giuste, non è una buona ragione per diventare suoi seguaci.
Ah no, beh, ma questo è... Ho una domanda che non c'entra con questo, ma tu l'hai nominata la tecnologia. Ribaltamento di epoca tecnologica che stiamo vivendo, intelligenza artificiale e oltre, ha qualcosa a che fare, avrà qualcosa a che fare nel futuro? Ve lo chiedo brevemente, ma giusto per capire, non per sviscerarlo.
Posso
sulla questione
su questo? Sì, ci metto due minuti, ma perché mi ha sollecitato prima David Bidussa quando ci ha fatto una domanda un po' retorica. La domanda era: perché oggi un influencer ha più successo, riesce più ad arrivare? E la risposta sta nei 20-30 anni di rivoluzione nella comunicazione e nella tecnologia che abbiamo avuto. Quando Massimo Bacchetta ha introdotto questo nostro incontro facendo riferimento al fatto che in passato quantomeno le parole avevano un peso diverso, un significato diverso, eccetera, a me veniva in mente che io però quell'epoca non l'ho mai vista, nel senso che io sono nata negli anni 80 e quindi cresciuta in piena epoca berlusconiana. La mia formazione è coincisa con quello stravolgimento comunicativo, semantico, eccetera, che le televisioni commerciali hanno portato. Una rivoluzione che oggi le tecnologie digitali hanno moltiplicato all'ennesima potenza e hanno reso quel fenomeno che tu chiamavi il triturare, no, le parole, il mangiarsele in un attimo, concretezza quotidiana, per cui noi abbiamo un presidente degli Stati Uniti d'America che in 100 battute su Truth fa e disfa il mondo. E questo non era oggettivamente e tecnicamente possibile in altre epoche, quindi sicuramente dovremo farci i conti come la classe intellettuale riuscirà a, come dire, interfacciarsi con questa rivoluzione e la nuova sfida. Certamente non ci potrà aiutare quel filone di pensiero a cui faceva riferimento Roberta Di Monticelli, che ci ha sottratto le categorie di connessione tra il pensiero e i vincoli di realtà, per cui tutto è interpretazione, per cui tutto è fluido, per cui tu non hai più nessuna categoria cognitiva che ti può aiutare a dare un nome alle cose, con qualche nesso con la realtà di quelle cose.
Classe intellettuale, certo intellettuale. La questione della tecnologia, e mi dite una cosa per cui secondo voi nel futuro, diciamo, la produzione di idee dovrebbe camminare? Mi guardi sfiduciato.
No. Lo dico semplicemente perché vorrei introdurre un tema in un minuto che in un qualche modo... Non voglio essere la risposta, però è un tentativo perlomeno di percorrere un percorso diverso. A tutte le cose connesse con l'intelligenza artificiale, con la possibilità di controllare, con la possibilità di non perdere spazio con la realtà, di non subire un racconto fantastico, eccetera, io vorrei proporvi un salto diverso. E cioè, noi abbiamo ragionato finora sul fatto che c'è alla fine un momento che ha iniziato il XXI secolo. Questo momento che è iniziato il XXI secolo, diciamo, è l'89. Io penso invece che il XXI secolo non sia iniziato nel 1989. Io penso che il XXI secolo, o meglio i problemi del XXI secolo e molto spesso la mentalità del XXI secolo, sia iniziato il 2 marzo del 1979.
Come si dice oggi, mi aiuta a ricordare.
Un signore vestito di nero esce da una casa vicino a Parigi, va all'aeroporto Charles de Gaulle, prende un aereo, dopo 4 ore e mezzo sbarca a Teheran e ci sono 1,5 milioni di persone che lo venerano. Per me la crisi del XX secolo, non della sinistra, del XX secolo, è iniziata in quel momento. E la risposta di un altro secolo in risposta al XX è entrata in quel momento, e ve la voglio motivare su un fatto. Il fatto era che tu dovevi recuperare contro il moderno la solidità del pensiero tradizionale che sostenevi. Poi non voleva dire che tu rifiutavi la modernità o che tu volevi tornare indietro di secoli. L'Iran è un paese che ha il maggior numero di donne che operano nell'ambito della ricerca universitaria. È il sesto paese per sviluppo della matematica astratta.
Ma ha una cornice dove
la
tradizione comanda.
Il problema è che ha una cornice rispetto a come tu spieghi il moderno. Ora vi manderete a quel paese che non è diverso dal modello mentale che ha Donald Trump. È uguale. Perché è uguale? Perché pensa che qualsiasi cosa mi porti lontano dalla mia tradizione è un complotto contro di me. È un complotto per snaturare la mia personalità.
Detto in altri termini, perché allora, i fascismi sono tutti
vista,
uguali.
Da
in
questo
fondo,
punto
no?
di vista, quello che io posso chiamare la crisi di egemonia della sinistra non nasce perché il tuo progetto è crollato visivamente per miliardi di persone. È successo prima, molto prima, almeno 15 anni prima. Ed è successo, se volete prendere un'altra data fondamentale, di come ancora non sono cambiati i nostri stili di vita, ma in un qualche modo dovevi iniziare un processo di riflessione pubblica su un altro modello di sviluppo, è successo il 18 ottobre 1973, il giorno in cui tu improvvisamente hai un innalzamento del costo del greggio e hai il problema di fare le prime domeniche senza auto. Lo potevi affrontare in maniera scherzosa, teatrante, come è accaduto nella mia città. Nella mia città, quando sono state le domeniche senza auto, la compagnia Portuali ha messo a disposizione di tutti i cittadini che volevano andare allo stadio delle piattaforme di trasporto con cui trasportavi i container delle navi, e migliaia di persone, me lo ricordo perché io c'ero su quelle piattaforme, che gridavano tutti in piedi, tutti ritti, si va in culo agli sceicchi. E poteva essere una risposta, se volete, ma la sfida di sviluppo di domani non era sicuramente nell'urlare quella frase su quella piattaforma, era nel prendere in carico il fatto che forse un modello industriale tu dovevi interrogarti se aveva ancora la capacità di andare avanti, e questo tu non l'hai.
Cioè, per
o se l'hai fatto,
che,
hai detto non mi rompete le scale.
Per stare in quello che dicevi prima, poteva essere satira, ci siamo accontentati di ridere.
Esattamente.
Eh? Ho capito, no? De Monticelli.
Volevo rispondere alla domanda sul perché del Papa e obiettare una cosa a Cinzia. E può darsi che quello che dico sia del tutto compatibile in realtà con il trovare prima dell'89 le ragioni di crisi, diciamo così, e dell'intelligenza e della sinistra, eccetera. Per me andrebbe ancora prima di questi 79-73, e cioè andrebbe precisamente quando, appunto, essendosi l'intelligenza trincerata in tutta Europa, di qua o di là, dal muro della Guerra Fredda, è successo che si è perso completamente di vista quello che in effetti stava accadendo e che era grandioso, il primo tentativo di mettere in piedi un ordine mondiale degno di questo nome e che classificasse fra gli atti illeciti la guerra. Naturalmente non ci si è riusciti, ma attenzione, in Europa nel frattempo stava succedendo un'altra cosa che la maggior parte degli intellettuali di sinistra non ha assolutamente veduto, e cioè che la famosa ragione pratica stava andando al di là, diciamo così, del suo statuto socratico o kantiano, cioè sostanzialmente veglia critica da un lato e progetto, diciamo così, dall'altro del dover essere rispetto a ciò che vi è. E qual è questo andare oltre? La ragione stava o poteva diventare design istituzionale, la sola vera proposta politica degna del nome, a mio modo di vedere, del Novecento è stata l'idea federalistica, ma nel senso forte, del costruire democrazie sovranazionali, il che voleva dire in realtà proprio finire di demolire la nozione di sovranità, quella che ancora è assolutamente, diciamo così, sulla bocca degli oppositori di sinistra, più o meno cacciariani, eccetera. No, la sovranità stava venendo abolita e ha cominciato ad essere abolita da che si è costruito lo Stato di diritto moderno, nel senso che il potere del sovrano è stato diviso in almeno tre, diciamo, ordini diversi di potere, eccetera. Ma neanche questo più basta. Si era cominciato a pensare a qualche cosa che fosse il creare, ecco, poteri pubblici all'altezza delle sfide, che erano sostanzialmente la globalizzazione dell'economia e quindi la creazione di poteri economici totalmente al di là della portata del potere pubblico singolo nazionale, da un lato, e dall'altro appunto poteri pubblici all'altezza, diciamo così, dell'applicazione dei nostri principi, in particolare la cosa della guerra. Allora dico, per rispondere alla domanda sul Papa, ma per forza, voglio dire, quando sulla scia di tutto ciò, diciamo come minimo dallo scoppio della guerra russo-ucraina a questa parte, si è creato un linguaggio terrificante ma normalizzatissimo, per cui non esiste salvezza se non nel riarmo. E notate che Ike Eisenhower allora già aveva puntato il dito sul complesso militare industriale e detto la terribile sequela di conseguenze che avrebbe avuto se non ci si stava attenti. Quando questo linguaggio è diventato linguaggio comune, peggio ancora, quando si è normalizzato ciò che normale non è, normalizzato, diciamo così, l'indicibile rispetto, diciamo, all'attuale ecatombe a Gaza, va bene? In nome di che cosa? Della norma, dei nostri valori, ecco il discorso identitario, eccetera. Queste cose tremende, cioè la normalizzazione dell'idea di guerra come stato normale dell'umanità, cioè che il mondo ridiventi selva e non nel mondo ci sia un rule of law. È come tornare, per quanto riguarda lo statuto del mondo, a quello che era lo statuto, diciamo così, delle nazioni prima della creazione sostanzialmente degli stati di diritto, homo homini lupus. E allora per forza che se c'è uno, che sia il Papa o che sia anche, non lo so io, il passante di turno che ha voce però e che dice no, per Dio, la pace è importante, ma chi è che non griderebbe? Almeno tu, dillo almeno tu.
Con spirito pacifico la fermo. Una cosa che mi hanno insegnato all'inizio di questo lavoro è quando sei davanti a delle cose complesse, non tentare di fare la chiosa. Li benedico quelli che me l'hanno insegnato e quindi non faccio la chiosa, ma ci fermiamo qua. Grazie a tutti e grazie a voi. Buona festa!
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere